Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini. Buongiorno cari amici della Tecnopillola e del rantolo mattutino. Come sapete, questa è una trasmissione... Non è una trasmissione, cioè, quando faccio un podcast dico che è una trasmissione. Se è un video, se mi state guardando in video, è una... Sì, sono dei byte che vengono trasmessi da un server al vostro computer o al vostro telefono. Però chiamarla trasmissione veramente è un po' tirarla per i capelli. Per cui diciamo, benvenuti a questa cosa della mattina. Allora, ho già registrato una puntata, per cui la mia voce è già andata alle cozze, perché io cerco di essere potente, viviale. Sto per venirmi il termine viviale. Ora, io ho bisogno di una vacanza. E il fatto che sia il 21 settembre, anzi probabilmente oggi è il primo giorno di autunno, l'ultimo giorno d'estate, oppure un giorno a metà strada, è l'equinozio con due Z. Sono già stanco e ho paura che sarò molto stanco da qui a Natale, ma va bene così perché ho dei video molto belli da realizzare, tra cui uno spot televisivo che sarà veramente molto figo e se ce l'ho in testa, perfetto. Se il cliente non mi mette troppo i bastoni tra le ruote, il cliente finale, perché l'agenzia con cui lavoro ha detto figata, facciamolo così, sarà una delle cose più fighe che avrò mai fatto, se no sarà una cosa normalissima, ma io mi sarò divertito. Allora, però se è una di quelle cose che il cliente le vuole sempre tutte uguali, io dico te la faccio veramente figa, molto diversa, vediamo se questa roba ha un senso oppure no, perché poi il grosso problema della pubblicità è che le pubblicità belle sono quelle meno efficaci, cioè le pubblicità che funzionano, che portano la gente ad acquistare il prodotto, a conoscere che il prodotto esiste, eccetera eccetera eccetera, sono quelle sceme, cioè quelle proprio fatte male, quelle scrause. Cioè il Gabibbo funziona in pubblicità, cioè il Ricci, cioè quella cosa, lo svacco, cioè il volantino messo in video funziona. Mentre la pubblicità del profumo di Paco Rabanne, per dire, mi è venuto in mente questo perché c'è quella ragazza bellissimissimissima bionda, che non è idea di chi sia, però bellissimissimissima. Cioè, sì, però, vabbè, mi è venuto in mente Paco Rabanne ed è miracoloso, perché di solito dico, ho visto una pubblicità di un coso, poi dopo magari era un profumo. Cioè, quando non capite che cos'è, è un profumo, probabilmente. Dici, vabbè, avete speso un sacco di soldi, vabbè, brand awareness, vabbè, però, cerca. Vabbè, allora, oggi voglio raccontarvi un'idea che mi è venuta, perché... che ci ho già pensato, magari ve l'ho anche già raccontata, ma non avendola raccontata in video, essendo passato più di un anno sicuramente, ho detto, ma rimportiamola. Io sono convinto che con la giusta potenza di calcolo, col giusto set di dati e con la giusta intelligenza, tutte cose che io non ho, si possono creare dei modelli di intelligenza artificiale, soprattutto cioè, senza sapere come funziona l'intelligenza artificiale, cioè io, si possono creare dei modelli di intelligenza artificiale veramente fighi, che possono risolvere, non dico tutti i problemi, però possono darvi una mano per risolvere. Allora, faccio una sorta di premessa. Ogni tanto mi capita di essere buono. Questo non significa che io sia buono, io sono una persona cattivissima, sono crudele, sono un po' egoista però effettivamente. Però ogni tanto io cerco di mascherare questo mio egoismo facendo dei favori o dando una mano agli altri a fare delle cose. Non è bello che lo dica, però perlomeno alla gente gli rimane in mano che qualcosa faccio. Cioè Raccuglia è uno simpatico, no? È una rottura di coglioni, sì, è depresso, sì, è faticoso, insomma dà fastidio avercelo tra i coglioni, sì, ma ci fa i favori, per cui diciamo che socialmente cerco di compensare. È terribile quello che ho detto, spero che le persone che mi vogliono bene non vedano mai questo video, ma tanto a me non mi caga nessuno, neanche loro, soprattutto loro, per cui sti grandissimi cazzi. Allora, ogni tanto mi capita di fare delle foto di eventi. Cosa significa fare le foto di eventi? Significa che c'è un evento e tu vedi di fare le foto. Tipo l'altra sera sono andato a sentire un concerto di un amico, di un paio di amici, e l'amico mi ha offerto la birra, così, per amicizia, e io, di conto, gli ho fatto le foto al concerto con la mia macchina fotografica e il teleobiettivo di mia moglie. Fin qui tutto bene. La volta precedente che ho fatto le foto al loro concerto sono rimasto fino alla fine e ho scattato 1050 foto. Ora, guardiamoci in faccia. 1050 foto scattate su un palco con non troppa luce, insomma, è stato... La post-produzione mi ha preso giorni, non ore, giorni. Spalmati in diverse ore, cioè in diversi giorni, però nel senso 2-3 ore al giorno, per cui giorni uomo mi ha preso, tipo 20 ore, no? Cioè non finiva più. E copiavo e incollavo i preset, eccetera, eccetera. Diciamo che la post-produzione delle foto è un casino. È bello farle col cellulare perché il cellulare fa di tutto per farti la post-produzione al posto tuo. Cioè, come dire, te la sistemo un pochettino. Non è la foto più bella del mondo, ma la puoi pubblicare così com'è e nessuno ti dirà niente, va bene. Però in alcuni casi non puoi utilizzare il cellulare. Se hai bisogno di un teleobiettivo che poi ti deve stringere sulla faccia, se usi il cellulare, zoom e con i ditini, e finisce che praticamente la foto è un mezzo megapixel, per cui sgranatissima, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui se vuole. Allora ogni tanto uso la macchina fotografica. Questa volta sono rimasto poco, perché poi ero stanco, mia moglie era stanca, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo rimasti per 6 canzoni, 7 canzoni, credo un terzo del concerto, e ho fatto 106 foto, dicendo, ragazzi, stavolta non vi faccio il servizio come la volta scorsa, vi faccio un po' di foto, e va bene così. E loro hanno detto, sì, sì, tranquillo, tranquillo. 106 foto le posso post-produrre in poco tempo, e probabilmente lo farò a mano, nel senso cercando di sistemare quanto più possibile, eccetera, eccetera, eccetera. Sarebbe bello avere una sorta di bacchetta magica, molto magica, che sistema le foto. E che cosa significa sistema le foto? Perché il problema è duplice, nel senso non è duplice, il problema è multiplice, perché le foto belle fatte con l'intelligenza artificiale come sono fatte? Essenzialmente sono fatte con un sistema di machine learning, con un modello di due reti neurali avversarie che vengono trainate, nel senso, come dire, io ti faccio vedere qual è l'input e quale dovrebbe essere l'output, e poi man mano tu impari. Significa che preparo come output una foto fatta bene, poi la rovino tantissimo e la do in pasto dicendo questo è l'input, che è una merda rovinata, e questo è l'output. E utilizzando decine di milioni di fotografie finisce che tu costruisci un modello tale per cui, la gente che mi guarda che parlo da solo, vabbè sti cazzi, un modello tale per cui quando gli metti dentro una foto di merda, tu ti tira fuori sulla base della sua esperienza una foto migliore. Questa roba qui non ho idea di come farla, cioè nel senso non ho gli strumenti io per farlo e non lo voglio fare. L'altra idea che mi era venuta è, facciamo una cosa molto semplice, io do in pasto una fotografia e poi mi creo una sorta di interfaccia mia proprio, dove io vado a regolare il bilanciamento del colore, l'esposizione, le curve di colore, cioè praticamente una sorta di una 20-30 parametri su cui posso lavorare, che sono il mio set di output. Come input gli metto la macchina, la fotografia. Solo che è un po' un casino partire da una fotografia e arrivare a questa cosa qua. Probabilmente dovrei fare una classificazione multipla. Solo che la classificazione è data dal fatto che tu prendi una fotografia, cerchi di capire che cos'è quella fotografia, e allora sulla base di quella della classificazione esci. Per cui dovrei avere n reti neurali, una per ogni parametro. Oppure potrei far sì che, potrei avere tutti questi parametri, ridurre la fotografia originale, non una fotografia ma una serie di altri parametri tipo le curve, l'istogramma, eccetera eccetera, e costruire una sorta di modello che a partire da dati essenziali della fotografia, cioè le curve, l'istogramma, la quantità di pixel colorati, non colorati, eccetera eccetera eccetera, dia come risposta ognuno di questi parametri per aggiustare. Che significherebbe prendere n fotografie, poi sistemare questi parametri e in qualche modo costruirsi un modello in questo tipo, però magari a un certo punto non gli viene in mente, ma io se avessi un altro modello dovrei ricostruire, far tutto da zero, uno si potrebbe salvare le cose, però sarebbe un po' un casino. Allora, per adesso questa idea meravigliosa del sistemare le curve sulla base di quello che arriva in fotografia l'ho un po' accantonata, però mi piacerebbe invece fare qualcosa che possa essere d'aiuto veramente, veramente, veramente agli stronzi come me. E allora mi sono detto, perché non creiamo un modello di intelligenza artificiale che raddrizzi le foto? E uno potrebbe dire, come può funzionare questa cosa? Non lo so, nel senso, la mia è un'idea folle. Prendiamo una foto che sappiamo essere dritta e poi la ruotiamo a step di 0,5 gradi a più 10 meno 10 oppure più 20 meno 20. Sono tanti, 20 gradi sono così, cioè devi essere proprio stronzo per inclinarla così tanto. E praticamente da una singola foto produci, se fai più 10 meno 10, 21 foto, ok? Ognuna inclinata. E a questo punto per ognuna di queste inclinazioni le salvi in una cartella e ogni cartella gli dai un'indicazione di grado, cioè quella che è dritta è grado 0, quella che è inclinata di meno 5 è grado meno 5, ok? E fai questa cosa per centinaia di foto, ok? Non solo foto di stock naturalmente, ma anche foto di merda, quelle che scatti tu. Tu fai una foto, sei sicuro che è dritta, la dai in pasto a questa cosa che produce, dalla singola foto ti produce 21 foto diverse, ok? A questo punto cosa fai? Fai un sistema di classificazione. Notare la follia nei vostri occhi, lo vedo, cioè lo vedo che state pensando, questa è una stronzata. Sì, ma che cazzo, ci costerebbe relativamente poco produrla sta stronzata. Praticamente un sistema di classificazione che sulla base di queste 21 cartelle e di conseguenza di 21 fotografie capisca quando una foto è una roba o è un'altra. Ovviamente nel sistema di classificazione bisogna dirgli non ruotare le foto, cioè nel senso tieni esattamente sta roba qui, perché non puoi partire dalla foto, cioè puoi rovinarla, non rovinarla, ma non puoi fare rotazioni o flipping, perché la foto deve essere esatta, cioè l'orientamento è fondamentale. Sulla base di questa cosa qui, a questo punto, mettiamo che tu fai, scansioniamo 100 foto, scegliamo 100, avremo 100x21 fa 2100 foto, magari in bassa risoluzione, salvate sul nostro disco, ognuno ad un angolo diverso. E perché sappiamo che abbiamo queste categorizzazioni. Il modello che andremo a creare, molto più o meno probabilmente, dato che gli diamo delle indicazioni, questa è dritta, questa è sbagliata, nel senso, utilizzerà soltanto alcuni elementi della fotografia per trovare la retta via, cioè la roba dritta. E allora cosa facciamo? Quando daremo una nuova fotografia, di qualsiasi tipo, rispollata più o meno, il software dirà, secondo me questa è ruotata di 3 gradi, per dire, figo. Sapendo che ruotate di 3 gradi, perché la classifica è come ruotate di 3 gradi, sai che c'è, la riruoto al contrario. E ciaone. E poi ovviamente potrei anche fare delle cose sensate, magari invece di andare di prendere 0,5, fare soltanto un grado di differenza, cioè 0, infatti le foto non sono 41 ma 21 ma 41, scusate, i conti la mattina presto non mi escono bene, magari andando a prendere coppie di intervalli, per cui questa foto è ruotata di un grado al 60% e ruotata di 2 gradi al 40%, sai che c'è, siamo a metà strada tra 1 e 2, con anche la proporzione sarà ruotata di 1,4 gradi, la riruotiamo al contrario, tac, vediamo cosa succede. Sarebbe interessante vedere cosa succede, cioè, questa roba qui, uno potrebbe dire, interessante, ma, cioè nel senso, potrebbe essere ben vendibile dal punto di vista delle feature, ma, ed è una cosa figa, mi sarebbe d'aiuto perché io e mia moglie facciamo le foto, io le faccio tendenzialmente abbastanza dritte, mia moglie proprio ha dei problemi, cioè sono sempre ruotate di qualcosina, di quel qualcosina che è troppo poco inclinata per sembrare giusta, cioè proprio sempre sbagliata. Questa roba qui aiuterebbe un sacco, anche perché aiuterebbe a farlo direttamente sul telefono cellulare. Adesso mi metterò a cercare se c'è un modello di raddrizzazione delle foto, sarebbe bello, però vabbè, però la vera realtà è che ogni tanto a me capita di dare una mano a mia suocera a sistemare le foto. Mia suocera fa una vagonata di foto e devo essere sincero, fanno tutte cagare. Cioè, mia suocera ha un sacco di cose interessanti, bravissima, ma a cucinare e a fare le foto. Lui dice, è stato le persone di una certa età. No, le nostre nonne cucinavano bene, le nostre mamme, alcune sì, alcune no. Per cui questa era mamma. Avere questa cosa qua che già ti raddrizza le foto, prima o dopo la post-produzione, cazzo, ti solleva la vita, ti solleva veramente la vita, cioè... È uno step in più fatto dalle mie app, ma soprattutto uno step in meno che devi fare. Perché poi la rotazione è la cosa più noiosa, più lunga, più sballosa da fare. Cioè, a me piacerebbe fare la post-produzione abbastanza veloce, magari con un programma che gli dà dei parametri, ti costruisce delle LUT in qualche modo, devo anche studiarmi le LUT, però a un certo punto le esporta tutte ruotate e ciaone. Madonna, che figata! E magari ti dice, oh, di queste 7 foto non ho idea di quale sia la cosa, perché uno può anche prendersi, prendiamo se c'è uno spike, se c'è un'indicazione così a cazzo, nel senso che questa foto è ruotata di un grado al 10%, di 2 gradi al 9%, di 3 gradi all'8%, cioè, non lo so. Se invece abbiamo uno spike di qualche tipo, riusciamo a trovarlo, sarebbe una cosa figa. Allora, fare l'applicazione che ruota, l'ho già trovato il sistema, perché poi non è che devi soltanto ruotare l'immagine, ma devi anche entrarci dentro. Perché una volta che ruoti, se lo ruoti e basta, vedi i bordi, l'immagine, invece devi fare un minimo di... Per cui io faccio questa cosa, faccio questa rototrazione, zoom un pochettino in tutte le immagini, per cui devo solo scegliere 100 foto che so che sono dritte. Tra le mie, chiederò di mandarmi delle foto da alcuni amici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma arriva una telefonata. Che avete capito, il mio grosso problema nel fare queste cacchio di tecnopillole, di morning rant, è il fatto che mi telefonano, cioè la gente mi chiama, chiamano, telefonano, cioè nel 2022 chiamano. No, in realtà quella di stamattina aveva anche un senso che fosse una telefonata, perché ci stavamo organizzando, un tizio era arrivato in anticipo all'appuntamento, ho detto vabbè, chi se ne frega. Mi duole dire, ok, abbiamo interrotto il discorso, andiamo avanti così, però alla fine quello che devo dire l'ho detto. Quanto tempo ci posso impiegare a sviluppare questo sistema per creare l'applicazione che crea, fai le rotazioni, 2 ore e mezza, vuoto per pieno? Sulla base di questa fare un algoritmo di classificazione della rotazione dell'immagine, direi il tempo di farlo. Per poi applicare questa cosa qui, non lo so, sarcazzo. Anche perché poi adesso, nel modello che farò, il modello che ho in testa, praticamente zoomerò del 15% dentro l'immagine per poi fare tutte le rotazioni senza grossi problemi. Ma nel caso in cui io voglia fare la rotazione dell'immagine, bilanciare la rotazione, tipo adesso vedete che questo telefono è storto, se io volessi ribilanciare la rotazione di 5 gradi, per dire, ecco, devo zoomare dentro nell'immagine, però devo fare in modo che lo zoom sia tale per cui non mi debordi e devo fare un po' di calcoli trigonometrici, che è l'ultima cosa che avrei voglia di farne alla vita. Ma signore e signori, che insomma, anche perché poi i calcoli dipendono dalla larghezza dell'immagine, dall'altezza, dall'isticazzezza. Ah, figa pelosa volante, cazzo, cioè, ma chi c'ha voglia di fare sta roba qui? O mi metto lì, li provo per tutti i gradi, trovo lo zoom minimo e sti cazzi, fare una tabella di zoom, però secondo me non è proprio elegante, ma anche perché appunto dovrei farlo per tutte le varie risoluzioni. Sti cazzi, cioè ci penserò ancora un attimino e via. Che altro aggiungere? Basta, ho detto tutto. Vi ringrazio di avermi ascoltato, vi rimprego di avermi ascoltato, è stata una giornata interessante, una riunione interessante, e vi do appuntamento la prossima volta. Tutto lo spataffiamento su datemi feedback, datemi cuoricini, datemi likeini, ve l'ho fatto ieri, cioè prima, perché l'ho registrato due puntate in una giornata sola, per cui non vado avanti a ridirvelo. Va bene così, vi auguro una buona giornata e ciao. Sì, basta così, ciao.
Avete ascoltato Tecnopills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.